File 70, pagina 404. Il fatto che Christian, come molti altri grandi signori di Auschwitz, avesse difficoltà a scrivere correttamente completa questo ritratto. Prima di diventare Rapportführer, anche Wilhelm Clausen fece parte della sezione politica. Durante la prigionia, sotto gli americani, fece alcune affermazioni che suonarono inattendibili. Sostenne di essere stato espulso dall'SS per diserzione e altro, e di essere stato internato come prigioniero a Buchenwald. Di lì sarebbe poi arrivato ad Auschwitz, ma non più come internato, bensì di nuovo come appartenente all'SS. Sostenne che suo fratello era morto come prigioniero nel campo di concentramento di Natzweiler nel marzo del 1943, quando lui già era sottufficiale di truppa ad Auschwitz. Ma la documentazione disponibile conferma queste altre indicazioni. È dimostrato che Clausen fu internato come prigioniero politico nel campo di concentramento di Buchenwald dal 21 novembre 1940 al 19 febbraio 1941. Suo fratello Egon fu inviato nel campo di concentramento il 1 aprile 1941 e lì morì. Grabner definì Clausen un protetto di Oes, al quale doveva riferire anche a proposito di lui stesso. Probabilmente Oes aveva sfruttato il passato di Clausen per farsene un delatore. Le descrizioni che vennero fatte al processo di Francoforte a proposito di altri imputati forniscono indicazioni sul carattere di individui nei quali è personificata la disumanità dell'SS. Il Rapportführer Oswald Kaduk è una di queste figure. Egli crebbe in quella parte della Slesia superiore che, dopo la Prima Guerra Mondiale, era stata assegnata alla Polonia e aveva 12 anni quando la Germania perse la guerra. Per quanto riguarda la mia formazione politica, posso soltanto dire che, fin da giovane, avevo un atteggiamento nazionalista. Questo sentimento nazionalistico era condizionato dall'ambiente familiare e dal fatto che abitavo in una zona dove esistevano conflitti tedesco-polacchi. Con parole meno scorrevoli di come sono qui riassunte, Kaduk descrisse in tono duro la sua giovinezza davanti al tribunale di Francoforte. L'ultimo capo lager del lager principale, Heinrich Dürrmayer, ritiene che Kaduk fosse diventato un Rapportführer particolarmente rigido perché, come cittadino di lingua tedesca, voleva fornire la dimostrazione di essere davvero un buon tedesco e uomo dell'SS al 100%. Anche Jerzy Podminski, che lavorando nel servizio del lavoro aveva la possibilità di osservare bene il comportamento di Kaduk, ritiene che complessi di inferiorità nei confronti dei veri tedeschi lo avessero indotto a diventare, se possibile, ancora più rigido, brutale, duro di loro. Podminski completa la sua caratterizzazione. L'acqua vite per lui era tutto. Kaduk era il più imprevedibile dei Rapportführer, ma le mani del suo collega Gerhard Palitzk sono ancora più sporche di sangue. Originario della Sassonia, a 20 anni arrivò a Dachau alla scuola di Eicke e dimostrò di esserne un ottimo allievo. Fin dall'inizio il suo comportamento di Rapportführer energico ed efficiente caratterizzò il clima di Auschwitz. Di lui Oes scrisse: Palitz era sempre presente alle esecuzioni, ha anche eseguito la massima parte delle uccisioni con un colpo di pistola alla nuca. L'ho osservato spesso, non ho mai visto tuttavia in lui una reazione istintiva, calmo e indifferente, senza alcun odio e con il viso immobile, eseguiva il suo raccapricciante lavoro. anche quando prestava servizio nelle camere a gas, non rilevai mai in lui la benché minima traccia di sadismo. Il suo viso era sempre immoto e chiuso. Era anche così indurito dal punto di vista psichico che avrebbe potuto uccidere ininterrottamente senza pensare a nulla mentre lo faceva. Palitz era anche l'unico fra coloro che avevano immediatamente a che fare con lo sterminio che non venisse mai da me a parlarmi per sfogarsi delle crudeli cose che accadevano e aprirmi il suo cuore. Perry Broad descrive in modo molto incisivo il comportamento di Palitz durante le esecuzioni. Meccanicamente il boia carica il suo fucile ed esegue un'esecuzione dopo l'altra. Se per caso c'è una pausa, posa la sua arma, fischia una canzonetta o chiacchiera con chi gli sta intorno di cose di nessuna importanza. Con questo cinico comportamento vuole dimostrare quanto poco gliene importi di eliminare questa feccia e quanto duro lui sia. È orgoglioso di uccidere questi uomini innocenti senza sentire alcuna cosciente emozione. Se qualcuno non tiene ferma la testa, gli preme sulla nuca l'estremità del fucile e gli schiaccia il viso contro il muro. In una lettera del movimento di resistenza, Palitz venne definito in breve la più carogna di Auschwitz. Dagli internati egli venne soprannominato Guglielmo Tell, perché lo si vedeva spesso andare nel blocco dove si trovava il bunker con il fucile in mano. In un altro punto es caratterizza così il suo rapport Führer. Palitz era la creatura più furba e scaltrita che io abbia mai conosciuto durante il lungo e vario periodo del mio servizio presso i campi di concentramento. Camminava letteralmente sopra i cadaveri per soddisfare le sue voglie di potere. Questo stesso Palitz, come riferisce l'uomo delle SS Johann Becker, una volta reclamò per il fatto che nel mattatoio le mucche venivano uccise dagli internati in modo troppo brutale. A Francoforte la pena più grave fu inflitta al soldato di sanità delle SS Josef Klär. Egli fu condannato all'ergastolo per 475 volte per altrettanti omicidi che aveva compiuto per proprio zelo e con particolare perfidia, prescindendo da una pena supplementare per favoreggiamento nell'omicidio di migliaia di persone. Nelle sue sentenze il tribunale si è basato su cifre minime. Il presidente ha però ripetutamente fatto notare che il numero delle vittime con tutta probabilità fu notevolmente superiore. Come Kaduk, anche Claire era originario della Slesia Superiore ed era di 2 anni più giovane di lui. Dopo aver frequentato la scuola elementare, egli apprese il mestiere di falegname, che però non praticò a lungo. A 30 anni divenne infermiere in un sanatorio. 4 anni più tardi era sergente maggiore in un carcere. Nel 1932 Claire entrò a far parte dell'SS e, in base alla sua attività precedente in un sanatorio, fu impiegato come soldato di sanità prima a Dachau e poi ad Auschwitz. Claire era stato soprannominato professore perché gli piaceva mettersi in mostra. Quando andava nel blocco 20 per praticare iniezioni, si metteva addosso un camice da medico bianco. Czeslaw Glowacki, che era addetto al trasporto di cadaveri e che aveva avuto modo di osservarlo spesso, sostiene: uccidere era per lui un piacere. Evidentemente, per aumentare questo suo piacere, non si limitava ad uccidere quelli che erano stati indicati dai medici dell'SS, ma si sceglieva anche altre vittime. Lo scrivano Tadeusz Pacula si ricorda di una selezione arbitraria che gli rimase particolarmente impressa. La notte di Natale del 1942 il medico dell'SS di servizio telefonò per dire che non sarebbe potuto venire. Io lo riferì a Claire, che subito disse: «Oggi il medico del Lager sono io». Quella volta il numero delle vittime che venne selezionato, inclusi coloro che avevano marcato visita, fu di circa 200 persone. Pazzula descrisse anche come Claire fosse solito eseguire le sue selezioni. Claire si sedeva sul tavolo nell'infermeria, tenendosi in testa il berretto, e gli internati gli si dovevano avvicinare portando il proprio diagramma della febbre. Tutti gli ammalati che si trovavano nella sala dovevano passare davanti a lui. Claire prendeva i diagrammi e li metteva gli uni da una parte e gli altri dall'altra, intanto succhiava la pipa. Come ricorda lo scrivano del blocco 20, una o due volte Claire dovette interrompere una selezione perché aveva bevuto troppo. Nella segreteria del distretto sanitario dell'SS, Carl Lill ebbe modo di ascoltare diversi discorsi degli uomini dell'SS. Dice: «In Claire non riuscì mai a vedere traccia di una emozione umana. Sentì che altri, tornando da una licenza, si lamentavano di dover ora ritornare in questa tana di assassini. Claire poteva uccidere qualche centinaio di persone, così come un calzolaio strappa da una scarpa una suola marcia». Come ricorda Jan Weiss, per Claire esisteva un solo motivo valido: per accelerare la quotidiana opera omicida. Venivano spesso portate nella stanza per l'iniezione due persone contemporaneamente. Credo che ciò avvenisse quando Claire aveva fretta di andarsene via. Infatti aveva un allevamento di conigli che teneva nel cortile, e quando voleva recarsi lì le iniezioni venivano praticate con maggiore rapidità. Weiss aveva il compito di portare davanti a Claire i candidati alla morte. Non ho conosciuto nessun uomo dell'SS che gustasse così tanto il senso della sua potenza come questo uomo completamente ignorante, che aveva bisogno di molto tempo per scrivere il suo breve nome e che fu definito dal tribunale di Francoforte semi-analfabeta. Con molta efficacia Tadeusz Pazula descrive come Claire venisse accolto nell'ospedale del Lager principale. Per prima cosa un internato doveva subito provvedere a pulire la sua moto, con la quale solitamente arrivava. Poi lui si recava in una stanza di qualche medico, si faceva togliere gli stivali da un internato e si faceva lavare i piedi. Contemporaneamente un altro internato doveva spazzolargli e limargli le unghie. Poi si sedeva al centro della stanza, fumava la sua pipa tenendo i piedi in una tinozza, e talvolta si faceva servire da 7 o 8 prigionieri che dovevano leggergli negli occhi qualsiasi desiderio. Si comportava davvero come un passià. Ad esempio, un internato che faceva il sarto doveva venire a prendergli le misure, poi dettava qualcosa a qualche altro prigioniero. Contemporaneamente il capo lager dell'ospedale degli internati doveva presentarsi a riferire sugli avvenimenti nell'ospedale. Il farmacista degli internati doveva portargli i medicinali che poi lui prendeva per sé. Pazula aggiunge: «Tutto questo lo faceva però soltanto quando non c'era il medico del Lager. Davanti al giudice istruttore Claire negò di aver mai picchiato gli internati e fornì questa motivazione: ero una persona talmente di rispetto che non avvertivo in genere alcun bisogno di picchiare». Claire aveva l'ambizione di dar prova di sé come medico. Jan Weiss riferisce: «Una volta dovetti portar fuori del blocco 22 cadaveri su una barella. Sulla scala i due corpi scivolarono giù dalla barella. Proprio in quel momento stava passando una sorvegliante della SS con alcune internate. Essa ritenne che noi l'avessimo fatto apposta, ci mollò un ceffone e prese nota dei nostri numeri. Per questo motivo Claire mi mise fra coloro che avrebbero dovuto essere usati come cavie per gli esperimenti. Gli esperimenti consistevano nel fatto che Claire, con un lungo ago di iniezione, prelevava liquido dal midollo spinale. Voleva fare punture lombari. Generalmente si cercavano le vittime di questi esperimenti fra coloro che erano stati destinati alla morte. Prima che lui li uccidesse con l'iniezione di fenolo, essi dovevano sottoporsi a questo suo intervento. Se una vittima gridava quando Claire gli causava forti dolori facendo la puntura fra le vertebre della schiena in modo sbagliato, allora Claire oltretutto lo picchiava prima che morisse. Claire amava anche gli scherzi da caserma. Amava sedersi sul tavolo dove lo scrivano Tadeusz Pazula lavorava. In questi casi più di una volta Claire alzava una natica, faceva vento con soddisfazione e ordinava a Pazula: adesso respira profondamente. Ma i suoi scherzi potevano essere anche molto più pericolosi. Il 17enne Bartosz Ozymkowski era guardiano del portone nel blocco 21, dove Claire entrava e usciva in continuazione. Era regola che mi maltrattasse quando mi passava davanti, racconta, e i suoi colpi erano sempre dolorosi. Spesso passando mi colpiva in viso con i guanti che teneva in mano, oppure mi ordinava di mettermi in un angolo. A quel punto mi dava un pugno sullo stomaco e se io mi piegavo in due mi colpiva sulla faccia. Una volta mi fece uno scherzo che era tipico dell'SS. Mi diede un colpetto sulla spalla con fare amichevole e mi domandò: hai paura di me? Poiché sorrideva io gli risposi no. Allora lui mi ordinò di entrare nella stanza e di abbassare i pantaloni. Mi dovetti chinare su uno sgabello. Lui prese una scopa e cominciò a picchiarmi, sempre sorridendo. Picchiò fin tanto che mi mise a gridare, poi smise di sorridere. Alla fine mi disse: vedi, questa è la conseguenza del fatto che non hai paura di me. Una volta Claire fu punito con l'arresto perché, come riferì ai suoi giudici a Francoforte, mentre era ubriaco aveva espresso davanti ai suoi superiori una sua opinione. Mi ero lamentato perché gli ufficiali delle SS si facevano confezionare dagli internati delle uniformi nuove, benché ciò fosse severamente proibito. Anche noi sottufficiali avremmo avuto piacere di avere un'uniforme nuova. Così Claire motivò più tardi quella sua piccola ribellione. Successivamente egli trovò il sistema di fare come i suoi superiori. Perfino questo individuo non era del tutto univoco nella sua disumanità. Aveva anche un altro volto. Josef Farber lavorava come addetto sanitario degli internati nella seconda metà del 1944 nel lager esterno di Gliwice, dove in quel periodo c'era anche Claire. La famiglia di Claire abitava nelle vicinanze. Sua moglie era una persona gentile e a modo. Una volta sua moglie e i suoi due figli gli fecero visita a Gliwice e a questo proposito Farber racconta: ebbi occasione di ascoltare un discorso durante il quale ella disse: ho sentito dire che mandate alle camere a gas donne e bambini. Spero che non ci sia dentro anche tu. Claire le aveva risposto: io sono soldato di sanità. Io qui curo la gente e non la uccido. Successivamente egli mi disse che se avessi osato spifferare qualcosa sarebbero stati guai. Quando sua moglie parlava con me, lo faceva sempre con compassione. Anche i due bambini erano estremamente bene educati. Dagli atti del processo di Francoforte si possono ricavare indicazioni illuminanti su quale fosse l'atteggiamento usuale verso la vita dei prigionieri. Hermann Kliman, nato nel 1915, comandante del lager esterno di Janinegrube, il 31 gennaio 1961 dichiarò verbale: «Mi ricordo ancora di un episodio che avvenne quando, cercando di strappare di mano un prigioniero qualcosa, sparai e lo ferì una mano. Quel prigioniero però aveva voluto che le cose finissero così. Suppongo che si trattasse di una carta da gioco. Naturalmente non ho ferito intenzionalmente questo prigioniero». Kliman, nel tentativo di mettersi in buona luce, aggiunse persino: «Può essere stata soltanto una scommessa, a causa della quale io ho dovuto comportarmi così. In ogni caso, si trattava di un internato cittadino del Reich. Credo che il colpo sia soltanto passato fra le dita, perché aveva solo una ferita superficiale». Pagina 410.